all'interno del sistema capitalista.
Queste riflessioni in realtà oggi sono al centro del dibattito teorico a livello mondiale. Il dibattito teorico sulla società da costruire nel futuro, quella che noi chiamiamo la critica radicale, oggi si è spostato dall'Europa al Sud America. In Sud America si discute a partire da queste tematiche, da queste concettualizzazioni. E, per capire quanto sia dirompente il modo di organizzarsi da parte dei zapatisti, oggi è ora di leggere un altro brano, Andrea, sulla giustizia. Il brano in cui noi vedremo come uno degli argomenti che sono, diciamo, più difficili da trattarsi nella storia delle utopie, nella storia delle rivoluzioni, quello della repressione del delitto, viene affrontato oggi in una società organizzata dal basso in maniera libertaria.
Si sente meglio? Ok. Il diritto dei popoli indigeni ad amministrare la giustizia in modo autonomo e secondo i propri usi e costumi è riconosciuto dalla legislazione messicana internazionale. Gli zapatisti, come altri popoli indigeni americani, hanno saputo costruire un sistema di giustizia efficace che non lascia spazio agli episodi di spontaneità che si verificano in Chiapas. Nel febbraio 2014, nei pressi del paese di San Juan Cancún, due uomini che investirono e ferirono un bambino vennero linciati e bruciati vivi dalla popolazione Maya Zeltal. Nei sei mesi precedenti si erano verificati 9 casi simili nella regione. Il sistema di giustizia zapatista non è amministrato da giudici professionisti, ma si basa sull'idea che qualsiasi persona, con il regolamento comunitario alla mano e facendo uso del buon senso, possa risolvere una controversia. L'episodio forse più utile per capire il modo di intendere la giustizia delle basi d'appoggio zapatiste fu il processo al generale Absalón Castellanos, responsabile di numerose violazioni di diritti umani nei confronti della popolazione indigena. Il generale fu sequestrato dal FDLN Il generale fu sequestrato dalle ZLN nella sua tenuta nel 1994, durante le insurrezioni, e a seguito di un processo popolare venne rilasciato dai ribelli e condannato a vivere fino all'ultimo dei suoi giorni, con la pena e la vergogna di avere ricevuto il perdono e la bontà di coloro che, a lungo, ha umiliato, sequestrato, depredato e assassinato. Le regole e sanzioni cambiano da comunità a comunità. Ad esempio, il nuovo poblado Monte Arriba, nella zona di Perugia, il consumo di alcol proibito dalla legge rivoluzionaria delle donne viene sanzionato con 2 giorni di lavoro e 24 ore di carcere che si considerano necessarie affinché al condannato passi l'ubriachezza. In caso di delitti gravi come omicidio, traffico di legna, violenza sessuale e semina di marijuana, la gente dovrà convocare l'assemblea e la comunità che, se non è in grado di trovare una soluzione, passerà il caso alle autorità del livello di governo superiore fino ad arrivare alla giunta di buon governo. Eventualmente verrà convocata una riunione straordinaria dell'Assemblea Massima, che riunisce tutte le autorità della zona. Quando negli anni Ottanta arrivò in Chiapas il subcomandante Marcos, rimase profondamente colpito dal sistema di giustizia indigeno. La comunità ti dice: «Ah, tu hai distrutto la casa del tuo vicino? E allora la ripari e lavorerai per ripagare i danni. Rimani in libertà fisica, ma condannato moralmente. Dovrai ripagare il vicino per il danno fatto, ma sotto gli occhi di tutti. Tutti ti giudicano, ti tengono d'occhio, che è la cosa che più brucia».
Venendo qui, parlavo con Andrea di quello che di nuovo abbiamo rispetto allo zapatismo del Morelos degli anni 15-19, all'epoca di Emiliano Zapata. E una delle cose interessanti, ce ne sono tantissime, ma una delle cose più interessanti riguarda il protagonismo delle donne. Ecco che cosa dice delle donne nel Chiapas. Orsetta. Orsetta ha partecipato ai collettivi femministi del Chiapas, quindi anche alle loro battaglie all'interno della struttura sociale zapatista.
La possibilità di pianificare la maternità è uno dei diritti stabiliti dalla legge rivoluzionaria delle donne, che le zapatiste approvarono nel marzo 1993. Si tratta di una proposta che le ZLN porta avanti dal giorno della sua insurrezione ed è centrale nel progetto politico dell'organizzazione. Non sosterremo che la lotta per la terra ha priorità sulla lotta di genere, ha affermato Marcos. La legge rivoluzionaria delle donne è in vigore nei territori autonomi zapatisti e prevede, inoltre, il diritto per le donne a un salario degno, a salute, educazione, a ricoprire incarichi politici e militari, a non essere vittima di maltrattamenti e a poter scegliere il proprio partner. La comandanta Susana, che ha partecipato al processo di creazione della legge promuovendo la comunità per comunità, spiega così il cambiamento che ha portato. Che siano libere, molto libere, che possano fare quello che chiedono, quello che vogliono fare. Che se vogliono andare in un posto o studiare, lo possano fare. Prima non si poteva fare nulla, non si poteva neanche andare a scuola. Io non ho ancora imparato a leggere e scrivere perché mio padre non mi lasciava andare a scuola. Pensava ci fosse qualcosa di male, non gli piaceva. Ora la situazione è cambiata. Ora tutta la mia famiglia, tutte le figlie vanno a scuola, ora studiano, è molto differente da prima. In seguito le zapatiste hanno proposto 33 nuovi punti che vanno dalla parità di diritti tra i generi, ad esempio nella possibilità di viaggiare al di fuori della comunità o possedere la terra, al diritto di vedere castigare i propri aggressori. Le zapatiste hanno inoltre proibito la vendita e il consumo di droga e alcol nei territori autonomi, perché li considerano come cause principali della violenza intrafamiliare. Da quando la proibizione è in vigore, i maltrattamenti nei confronti di donne e bambini non sono spariti, ma sono sensibilmente diminuiti. Inoltre, le donne sono più propense a denunciare la violenza intrafamiliare, che viene castigata con il carcere. Ci sentiamo bene perché adesso abbiamo quel tipo di coraggio, sappiamo di poter dire ora basta, spiega una donna del Caracol della realtà. Si può a ragione sperare che le prossime generazioni di giovani cresciuti in un clima familiare non violento saranno meno inclini a esserlo nei confronti della propria moglie e dei propri figli.
Allora ci avviamo verso la conclusione. Abbiamo letto tre brani che danno l'idea anche del tipo di organizzazione sociale che si sta creando nel Chiapas. Ve ne sono parecchi altri che riguardano le varie forme di organizzazione. Prima dicevo, a proposito dell'educazione, della scuola, e altri ancora, altri brani, che riguardano le nuove teorie che si stanno sviluppando in Sud America. Orsetta è riuscita ad avere un'intervista, a realizzare un'intervista con Raul Zibeki, che è uno dei principali teorici della nuova critica sudamericana. E qui voi la trovate, lui illumina moltissimo su come si sta muovendo anche anche a livello di recepimento degli stimoli che provengono dal Chiapas. Nell'appendice, oltre alla testimonianza di Zibeki, ci sta una bellissima testimonianza di promotori delle scuole popolari del Chiapas, che vi consiglio di leggere perché anche questa è straordinaria. Spiega come praticamente è organizzata la scuola fino alle classi superiori in sostanza, e dove anche qua tutto viene gestito dalla comunità che nomina i maestri, li tiene sotto controllo, cioè verifica le loro capacità di insegnamento e interviene ogni qualvolta c'è qualcosa che non funziona. E questo vale anche a livello economico, quando le scuole hanno bisogno di materiale didattico, e vale anche per quanto riguarda le prospettive future, cioè cosa insegnare. C'è un brano bellissimo, dice: noi partiamo dalla conquista dell'America da Cristoforo Colombo, ma per dirne peste e corna, esattamente il contrario di quanto fa la storia moderna occidentale, no? E infine ci sono dei brani importanti, ma questi abbastanza già risaputi, che riguardano la salute, i promotori di salute. I promotori di salute sono una cosa straordinaria. I zapatisti hanno riscoperto la cultura tradizionale medica e quindi le erbe, come curarsi con le erbe, come curarsi con i prodotti naturali, e hanno sviluppato una farmacotopea tutta loro specifica che viene portata avanti proprio dai promotori di salute. Questo qui consente anche di fare a meno di medicamenti provenienti dall'Occidente, che difficilmente possono raggiungere le zone più selvagge della selva lacandona. Un'altra cosa riguarda, importante vedere come si sviluppa la riforma agraria. Prima dicevo, la riforma agraria è centrale per la vita degli zapatisti. Il collettivismo economico è straordinario come avviene e come si mescola col comunismo nella distribuzione dei prodotti. Quindi siamo di nuovo all'interno del dibattito ormai vecchio di due secoli tra comunismo e collettivismo, cioè come far sì che tutti, il discorso del comunismo anarchico, libertario della prima internazionale, non so se qualcuno se lo ricorda, come far sì che tutti possano beneficiare dei prodotti, dei prodotti fatti anche soltanto dai lavoratori. Ecco. Voi sapete, il collettivismo storico escludeva donne, bambini, anziani. Nel comunismo libertario, invece, tutti devono poter beneficiare dei frutti del lavoro. Ecco, stiamo chiudendo. Naturalmente il libro è a vostra disposizione. Io vi consiglio di leggerlo, anche perché è un libro molto... si legge molto facilmente. Io l'ho letto in una nottata, insomma, una cosa veloce. Quindi è a vostra disposizione, chi vuole lo può comprare. Penso che la fiaccola faccia uno sconto di quanto è 13 euro, lo vediamo a 10 euro. Chi c'è lo faccia subito, perché il libro è quasi esaurito. È una delle poche nostre produzioni che sono andate quasi esaurite, perché è molto richiesto. Soprattutto a loro.